Ti chiedo scusa se così in questo servizio di attualizzazione della parola magari non faccio un buon servizio, ma io ce l'ho messa tutta, ma non sono riuscito a restare quieto, a restare sereno su queste letture complessive, perché sono stato preso dalla seconda lettura e da alcune sensazioni che questa lettura mi lascia, posso dire, da tutta la mia vita sacerdotale, che sono come quelle cose, sono come quei lampi che in qualche maniera poi ti conducono lungo tutto il sentiero, ma che non riesci mai a... E forse sono gli orizzonti, sono le questioni che non si risolvono mai, alla luce delle quali o all'oscurità delle quali si cammina. No? Questo testo, Abramo ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne nostro padre, padre di tutti i popoli, sperando di fronte alla morte, appunto. Egli non vacillò nella fede pur vedendo già come morto il suo corpo, aveva circa 100 anni, e morto il seno di Sara. Io su questo testo ho fatto la mia prima predica, si usava quando si era diaconi nella messa solenne del seminario, davanti a tutti i superiori, davanti a tutti i compagni vestiti solennemente, si usava a fare la predica. E la liturgia era questa, i testi erano questi, e ho fatto la predica su questa lettura della lettera ai Romani e non l'ho più dimenticata. E non ho più dimenticato neanche la scena del nostro padre Abramo, a cui i tre visitatori portano la promessa del figlio. E in qualche maniera ci pensavo appunto ieri sera, poi queste cose si condizionano anche gli altri, si trasmettono, no? Quando entrate in chiesa, sopra il confessionale di destra c'è la scena di Abramo, le querce di Mamre. E la prima di queste scene che circondano la mensa eucaristica, la prima icona che in qualche maniera introduce tutte, è la scena dei tre ospiti di Abramo, la Trinità di Rublev, come si chiama. Probabilmente appunto c'è dentro qualcosa di fondatore e di, come si dice, di irrisolvibile, di trascinante, che giustifica questo legame. E io vorrei provare a comunicarvi, ma lo voglio fare senza poi rifletterci troppo, senza ragionare, senza cercare di rispondere, ve lo dico così. La prima cosa è in questo racconto la folgorante rivelazione di come Dio viene all'uomo. Allora, il testo dice così: il Signore apparve a Abramo alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro e li accolse con una magnifica ospitalità che poi viene descritta. E allora il Signore gli disse: tornerò da te fra un anno e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio. Ecco, la prima cosa appunto decisiva è la struttura della rivelazione, cioè Dio si rivela, si manifesta, Dio viene nell'incontro tra gli uomini, non c'è un altro luogo, non ce n'è un altro. La tradizione della Chiesa orientale, commentando questo passo e ispirandosi a un passo della lettera agli Ebrei che dice: ricordati, non dimenticare mai l'ospitalità, perché alcuni, praticando l'ospitalità, hanno accolto degli angeli senza saperlo. E commentando questa scena, appunto, designano questa scena con il termine greco di filoxenia, che è il contrario di xenofobia. Traduciamolo: xenofilia, contrario di xenofobia, che vuol dire amore dello straniero. L'amore dello straniero, secondo il racconto della scena fondatrice di colui che ci generò nella fede, il padre Abramo, è l'amore per lo straniero. Ecco, qui c'è qualcosa di assolutamente inquietante, no? O splendido. Alzò gli occhi e vide tre uomini che stavano in piedi presso di lui. Non li aspettava, non li ha visti prima. Non li riconosce, sono stranieri, sono la teofania dell'altro, sono la manifestazione dell'altro. E nell'accogliere questi tre capitati lì così, avviene l'annuncio, è la prima annunciazione della scrittura. Viene promesso il figlio, e il figlio è la promessa di una grande nazione. Il figlio viene annunciato da stranieri accolti e la nazione sarà benedetta dall'accoglienza degli stranieri. Qui appunto non si tratta della proverbiale ospitalità dei nomadi. Qui c'è la folgorante associazione tra aprire la porta agli stranieri e ricevere in dono un figlio. Perché il figlio, proprio al contrario di ciò che si pensa in queste città, il figlio è proprio la figura più alta dell'altro, non del mio, dell'altro. E forse questa è una delle radici dell'idolatria di queste città, che persino il figlio è il proprio figlio. E non scandalizziamoci di tutti questi soffocamenti dei figli, di tutti i tipi. Perché il successo della psicologia è dovuto in gran parte al soffocamento dei figli, no? Non soltanto chi li ammazza. Il figlio è per eccellenza lo straniero, il nuovo, con il quale arriva la promessa. E è interessante che l'arrivo del figlio sia sorriso, faccia ridere. Dov'è Sara, tua moglie? L'annuncio del figlio fa sorridere Sara e Isacco è sorriso, cioè la sorpresa, lo stupore, l'inaspettato appunto. E Sara sorride di fronte all'impossibile, ma c'è forse qualcosa di impossibile a Dio? Quando San Luca descriverà il mistero dei misteri, la venuta dell'altro per eccellenza nella carne umana, l'incarnazione, si ricorderà di questa scena e metterà sulla bocca di Gabriele: niente è impossibile a Dio. E andate a leggere questo capitolo 18 di Genesi, questa descrizione del sacramento dell'accoglienza, della struttura radicale del luogo dove Dio viene. È giocato e costruito col capitolo 19, con la contrapposizione di Sodoma, che è la città che non accoglie. Abramo accoglie, ed è la fede. Sodoma non accoglie, la città che rifiuta la visita di Dio, la città chiusa, ripiegata su se stessa, che si dà alla sodomia, all'omosessualità appunto, alla violenza. Ma perché? Perché è sazia di beni e piena di violenza, è ripiegata su se stessa, mentre Abramo è fecondo. Che meditazione sulle nostre città di oggi. Quando Gesù manderà i suoi a annunciare il Vangelo, dirà: capiterà che entriate in alcune città dove il Vangelo assolutamente non è accolto, andatevene via. Se qualcuno non vi accoglierà, uscite da quelle città e scuotete la polvere dai vostri piedi, perché Sodoma e Gomorra, le città inospitali, avranno una triste sorte nel giorno del giudizio. Queste città saranno come Sodoma e Gomorra. Ricordiamoci anche quando discutiamo di politica, di queste cose, ovviamente con la serietà dei problemi, ma non smarrendo la radice della fede. Questo è il nocciolo della storia di Abramo, circa la rivelazione, circa la maniera in cui Dio viene a noi e si fa promessa. La promessa di Dio, il fatto che Dio viene appunto a rivelarci la cosa buona che ha preparato per noi, gira dentro in questi tre elementi indissociabili: accogliere l'altro, accogliere lo straniero, accogliere il figlio, accogliere Dio. Nell'incontro dell'altro come promessa o come figlio si propone l'incontro con Dio. Detto diversamente, l'incontro con l'altro considerato prossimo, che è tutto il Vangelo poi, l'incontro con l'altro ha una posta in gioco assoluta, definitiva, ultima. Oppure la promessa, la parola di Dio, ha il carattere di un giudizio: sei già giudicato. Allora alla fine del mondo il Signore si siederà sul trono, ci farà scorrere davanti, farà andare a destra e a sinistra dicendo: avevo fame, mi avete dato da mangiare, ero straniero, mi avete ospitato. Così avverrà il giudizio, perché è già avvenuto, dice Giovanni. Sono passati 40 anni da quando facevo questa prima predica, meglio, quando facevo il mio predichino su questa storia paradigmatica di Abramo, sapevo meno allora. Sono passati 40 anni, ne sono passati 60 circa, da quando il mistero dell'amore dello straniero mi ha dato la vita, e forse io non ho ancora capito. Sono venuti tanti meriggi, sono arrivate tante persone, ho incontrato tanta gente, tante storie. E ogni giorno, anche per mestiere, ho parlato di Dio, di come Lui viene agli uomini. E forse non ho ancora capito. Forse sono tra quelli che, nonostante le parole, dubitano che il Signore venga. Perché le persone che ho incontrato e che incontro sono soprattutto degli episodi laterali, sono delle situazioni da sistemare, sono degli episodi da scavalcare, sono cose da sbrigare. Quello che è importante sembra che verrà. Quando? L'altra cosa che questa scena in qualche maniera ci lascia, mi ha lasciato e resta, è anche il discorso sulla fede. Cioè, questa scena di Abramo non solo ci dice come Dio viene, come Dio si rivela, ma anche come noi lo dobbiamo accogliere, l'accoglienza della rivelazione, la fede. E in questo ci aiuta Paolo, esplicitando il senso pasquale dell'esperienza di Abramo: pur vedendo il suo corpo come già morto e morto il seno di Sara, non vacillò nella fede, credette contro ogni speranza. Cioè, anche qui c'è qualcosa di folgorante, La fede è ciò che resta. Cioè, per alcuni versi non si appoggia su niente. Ecco perché è davanti alla morte che si capisce in qualche maniera se la fede c'è. È ciò che resta. È quella lampada che resta accesa nella notte, questo è il tema della Pasqua. È quella luce che la parola di Dio riesce a alimentare di fronte a tutte le notti, a tutte le smentite della vita. È la scintilla che brilla nel sepolcro della morte, nella tomba del nostro corpo, perché il nostro corpo è tomba in realtà, e che solo questa scintilla della fede riesce a mantenere segno, che il corpo sia segno e non soltanto tomba, dipende da questa fiammella indistruttibile, povera, che si appoggia su niente se non sulla parola di Dio. E chissà perché questa immagine povera della fede, questa immagine povera e invincibile della fede che Abramo ha tracciato all'inizio per tutti e che Dio ha acceso con la vita nel nostro corpo di morte e di peccato, chissà perché questa fede povera è poi stata travolta da altre immagini, apparentemente più forti, più rassicuranti, da concezioni della fede più robuste, secondo noi, perché ci abbiamo ragionato, con le quali peraltro abbiamo poi ripetutamente litigato. Abbiamo preferito costruirci concezioni di fede adatte a noi, che poi ci sono servite a prendere la scusa di non credere, di mettere la fede tra le cose irrilevanti, da rimandare anche questa poi dopo. Vedremo, intanto si vive. Noi abbiamo preso quelle protezioni, quelle rassicurazioni che attraverso le carezze, il cibo, l'aria, la vita, le persone che ci hanno voluto bene, abbiamo preso queste rassicurazioni della tenue fiammella della fede che Dio si è preoccupato di mandarci attraverso tanti regali, attraverso le cose buone, le persone buone della vita. Abbiamo preso queste rassicurazioni come scusa per crearci un Dio rassicuratore, un bel bottegaio generoso che ti dà una caramella in più, un banchiere con un caveau favoloso. Abbiamo preso Dio così. E allora il nostro Dio, da grandi, è stato soprattutto il Dio che spiega il mondo e la vita. E poi quello che poteva risolvere tutto, ci preservava dai mali, dai disagi della vita, che ci ha fatto riacquistare la salute, per esempio, quello lì è l'unico Dio che noi crediamo. Quante discussioni, quante prediche, quante ore di trasmissione abbiamo fatto per difendere questo Dio. Poi quando le rassicurazioni e le illusioni si assottigliano, il corpo si scarnifica e resta fino alla fine solo l'umile sacramento del prossimo. Allora ritorna alla luce quella scintilla segreta, quel luogo nascosto, e si rivela l'ombra discreta del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Non era quel Dio forte che tu dicevi, quel Dio di Gesù che cammina in silenzio accanto a noi, sepolto nel nostro corpo, a custodire la lampada accesa, appunto, che cammina nella discrezione dentro di noi, perché noi impariamo a credere. Provate ad andare da Gesù a vedere se vi risponde sui problemi che abbiamo. Provate ad andare da Gesù a vedere se vi aiuta tanto così nella malattia. Provate. Gesù cammina accanto a noi perché noi impariamo fino alla fine a credere. Perché quando arriva la fine, noi siamo ancora creature umili che credono.